Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmigiano 8 Marghera e i miei titoli sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Chi è che mi ha dato questi titoli? Me li sono dati da solo e sono le scelte della mia vita, gli intenti del mio pensiero. C'è un motivo per questo, poi forse
se beh, ne voglia, parleremo, sì.
Ne parleremo, insomma. Allora Francesco, siamo qua come ogni giovedì e quello che a noi interessa parlare, a parte le solite cose, a parte che faremo Ares oggi, della mitologia dell'Esiodo, però parliamo anche di qualcosetta nostra, insomma, perché ogni tanto è giusto che ci diamo qualche leccatina, no? Cioè, scusami, con tutto il lavoro che facciamo. Allora, praticamente cos'è che è successo? È successo che è uscita questa Enciclopedia delle Religioni d'Italia, un lavoro del CESNO, come avete sentito prima, ne abbiamo parlato anche con Franco. E niente, questa enciclopedia viene praticamente a selezionare, a fare un riassunto di tutti quelli che sono i movimenti religiosi, i movimenti spirituali che ci sono in Italia, no? E niente, in questa enciclopedia ci hanno messo anche noi e io adesso, cioè non è che ci abbiamo dato solo anche di spazio, anche perché Francesco lo può dire meglio, non abbiamo voluto collaborare, vero Francesco?
Sì, no, anche perché appunto all'inizio, cioè certo hanno insistito i curatori parecchie volte per fare questo, ma siccome i curatori sono Massimo Introvigne, che appartiene ad Alleanza Cattolica, scrive su cristianità, e perciò è un cattolico integralista. E il CESNO ha come presidente il vescovo di Foggia, un altro collaboratore che io conosco personalmente e anche un altro collaboratore dell'istituto lo conosce e anche un socio fondatore lo conoscono bene e si dichiara dichiaratamente cattolica. E la casa editrice si chiama LDC, che è la sigla di Libreria di Dottrina Cristiana. Siccome è stato presentato come un censimento delle sette e non siamo mai arrivati ad essere una setta, hanno sempre declinato tutti gli inviti che ci sono stati fatti dai vari curatori di scrivere una scheda. Io appunto la scheda l'ho vista adesso e grosso modo diciamo che la scheda è stata ricopiata da un altro libro che uscì nell'88, fatta da Monsignor Del Ferro, presidente dell'Azione Cattolica Vicentina, responsabile del dialogo interreligioso, e tutto il presidente dell'Istituto Rezzale, grande studio di studi cattolici, che ha fatto varie conferenze, tra cui due siamo andati anche a sabotarle.
Avete sabotato?
No, l'abbiamo sabotato noi. Noi abbiamo sabotato due sue conferenze.
Avete sabotato? Avete messo dinamite? Come avete sabotato?
No, con gli interventi, chiaramente.
Ah, con gli interventi? Avete partecipato a delle conferenze intervenendo.
Ma per i cattolici è sempre un sabotaggio.
Ah, ma loro lo per... Ma che c'è?
Esatto, cioè quando tu esprimi le tue idee, soprattutto dai delle spiegazioni e vai ad argomentarle e gli dai un significato e poni chiaramente la menzogna che dall'altra parte, la miseria delle stesse affermazioni che loro fanno, puoi benissimo comprendere che per loro è una provocazione.
Sì, sì, no, io lo so, ma bisogna soltanto stabilire, sì. Insomma, quello vuol dire sabotaggio. Beh, per noi significa esprimere il nostro pensiero in contrapposizione.
Io ti posso dire che ad esempio una di queste conferenze a cui siamo intervenuti, uno dei relatori che io conosco di vista personalmente, abbiamo avuto occasione dopo di incontrarsi in privato, e lui era talmente indignato dei certi comportamenti tenuti dalle controparti cattoliche, ha detto che non mi presterò più a simili conferenze. Ed era stato un relatore che era stato invitato dagli organizzatori e lui ha detto vengo a parlare di questo tema, e poi parlandoci privatamente, così perché ci conosciamo da lungo tempo, lui ha detto guarda, io non andrò più a simili iniziative. per essere chiaro, cioè, perciò di cosa puoi immaginare, se la sensazione è di uno dei partecipanti, uno dei relatori, puoi immaginare cos'era in realtà quella conferenza o come alcuni cattolici l'avevano impostata. E comunque diciamo che per quanto riguarda la scheda, che è contenuta, che comunque dà già delle indicazioni tipo il sito internet, l'indirizzo postale, le email dell'istituto, c'è un'affermazione che per me è interessante, cioè, che denota l'attività dell'istituto. Dice allora, questo ultimo non è un semplice ritorno al passato, ma la riscoperta di una funzione mitologica che può essere attualizzata in ogni tempo. E penso che questa qua sia chiaramente una chiave di presentazione dell'istituto, che è fondamentale. Il pensare che noi non dobbiamo solo ripetere un passato, ma che quello che la mitologia ci ha portato, le funzioni, perché la cosa fondamentale è la funzione della mitologia, può essere utilizzata e attualizzata dalle persone in ogni momento. E che per fare questo, logicamente, aggiungiamo noi, non esiste certo la necessità di intermediari, ma delle capacità dell'individuo, delle persone, di utilizzare questo. Se poi per quanto riguarda il discorso, può essere sia individuale che sia che collettivo, questa è soltanto una scelta poi delle persone in certo. se stesse, insomma.
E comunque c'è un'altra affermazione subito dopo che secondo me è fondamentale, che va a distinguere il lavoro che stiamo facendo da tanti altri lavori similari o paganeggianti che sono in giro, ed è il fatto che rifiuta la distinzione fra il divino e il mondo. Cioè, per me è fondamentale questa affermazione, perché il mondo è divino, cioè non esistono gli dei di, ma il mondo è fatto di enti, di forze divine. Però adesso dico quello che io penso, chiaramente, sì, sì, sì. Sai benissimo, e questo per me è fondamentale. Dopodiché chiaramente c'è anche Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 è una enciclopedia. E praticamente il discorso è questo: dopo aver celebrato il ritorno degli dei, il gruppo vicentino, con contatti in altre località venete, ha costituito diverse istituzioni, fra cui una federazione pagana. E in main list sto facendo il discorso su cosa si intende per federazione pagana. Non è una federazione di persone, ma è una federazione di idee, di concetti, di pensiero. Può essere anche un insieme di persone, ma le persone si rappresentano per le idee e per il pensiero che hanno, che è un po' diverso dal solito. E qui principale, sono il principale portavoce, Claudio Simeoni, di Marghera, Venezia. Radio Gamma 5 di Cadoneghe, Padova, trasmette periodicamente la trasmissione Stregoneria, Paganesimo, Politeismo, a cura della Federazione Pagana e dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Avvicinandosi ad alcune espressioni della Wicca, questo non so come abbiano fatto a individuarlo, comunque se lo dicono
no,
loro.
Ti spiego, questo qui, diciamo, questo avvicinarsi a quella espressione della WIC è dato da alcuni banner pubblicitari che girano a livello di internet.
Sono dati i banner.
Loro si sono letti i banner e penso che anche alcune polemiche che molti ascoltatori che sono scritti nella mailing list conoscono, che si sono sviluppate sul discorso all'interno della mailing list paganesimo, siano dovute principalmente da un fatto della massiccia presenza di banner pubblicitari in giro per internet, sia di Claudio sia dell'istituto, e che a qualcuno abbia dato enormemente fastidio.
Ah, sì, sì. Questo non la sapevo, questa.
No, siccome, ecco, perché diciamo che le realtà italiane legate al paganesimo sono poche. Prendiamo questa enciclopedia, riconosce una cosa, fa l'attività dei politisti vicentini inizia nel 1986 con una pubblicazione sul bollettino Pagus di un manifesto politeista. Ecco, perciò pensate che già i primi principi, cioè le prime enunciazioni, le tesi di base, per noi le abbiamo già lavorate nel 1986.
Io mi stavo leccando le ferite, avevo appena finito la primissima parte del libro dell'Anticristo.
Beh, e tenendo conto che non ci conoscevamo con Claudio, cioè infatti, nel senso che ognuno stava facendo una strada, perché Claudio sono 6 anni che ci conosciamo, in questo modo, se non sbaglio.
6 anni e mezzo, ecco, sì, 6 anni.
Perciò insomma, l'86 sono 15 anni, per 10 anni sì, ognuno infatti, ha fatto la sua strada. Ha fatto la sua strada e poi, siccome... cioè, le strade, no, dei
le strade
pagani
prima o dopo si incrociano sempre,
infatti logicamente quando si parla di paganesimo si parla sempre di incontro, di qualcosa mai di scontro, era diciamo destino fra virgolette, perché fra molto fra virgolette che ci incontrassimo, ci siamo incontrati. Allora, il discorso appunto della Vicca viene fuori perché l'istituto e anche i siti di Claudio sono molto pubblicizzati in ambito inglese, quel discorso, perché i maggiori circuiti pagani, soprattutto americani, hanno tutti quanti degli scambi, degli accordi, degli scambi di pubblicità, di informazioni con i nostri siti, anche perché tra l'altro da quello che ci risulta siamo fra i pochi siti che non hanno problema a dichiararsi pagani, perché molti hanno addirittura questa forma di vergogna o di pudore, per non dire peggio, di dichiararsi pagani. Di conseguenza negli Stati Uniti, che esistono delle nazioni pagane, in Italia sono in contatto con noi,
sono un po' sconvolti.
E di conseguenza in ambito inglese, soprattutto in ambito statunitense, comunque tutti i siti del paganesimo mondiale, la presenza dei nostri banner pubblicitari, perché se esistono degli accordi, degli scambi, delle collaborazioni, è presente. E qualcuno, logicamente, questo dà fastidio. Perciò anche chi, ad esempio, gira sui siti internet in lingua inglese, troverà moltissima pubblicità dei siti dell'istituto, anche di Claudio, insomma.
A parte il fatto che anche il meccanismo dei banner tutto sommato ci favorisce,
sì,
perché fate conto che il meccanismo consiste in questo: a parte i banner di regalo all'inizio,
sì, banner,
dell'istituzione,
per banner, spieghiamo,
no?
Traduciamo in italiano, allora, sono
delle strisce pubblicitarie che viene messo all'inizio o alla fine del sito, no? Ogni volta che una persona clicca, per esempio, viene a vedere la mia pagina, attiva questi banner e si vede queste pubblicità, che può guardarsi o non guardarsi, poi sono affari suoi, no? Ogni volta che una persona viene mi dà un mezzo punto. Cosa vuol dire darmi mezzo punto? Significa che ogni volta che io ho un punto ho il diritto a mettere un banner pubblicitario mio su un altro sito. Chiaramente questo è il gestore che dopo lo stabilisce, no? Naturalmente cosa succede, il meccanismo? Che chi ha molte visite mette anche molti banner pubblicitari. E per una ragione o un'altra ne abbiamo anche abbastanza, perché sto arrivando a 6.000 visite, mi sto avvicinando.
Sì, ma basta pensare che, ad esempio, per incidere, che ci sono moltissimi servizi di pagani americani che ci danno crediti in anticipo,
esatto.
cioè ci danno crediti di roba che non abbiamo ancora maturato, perché riconoscono il numero di visitatori, la qualità dei visitatori è importante, di conseguenza loro ci riconoscono in anticipo, cioè ci fanno credito, insomma.
Sì, esatto, sì. Comunque praticamente in America, in Inghilterra e dovunque, insomma, ci siano siti pagani o siti Wicca o siti di magia, troverete sempre le nostre pubblicità in giro, che noi paghiamo con la pubblicità sui nostri siti, cioè gli altri mettono la nostra pubblicità. Cioè, mi è capitato di andare a vedere il mio sito per varie cose e trovarmi la pubblicità di Francesco, per esempio, oppure andare a vedere il sito di Francesco e trovarmi la mia pubblicità sopra.
Sì, perché i gestori, notando che esistono, cominciano già a esserci 4-5 siti che possono essere siti o di Claudio o dell'istituto in Italia, cominciano a specializzare la pubblicità per l'Italia. Logicamente loro non sanno dagli Stati Uniti,
se non gli frega niente, anche perché loro interessa,
no, perché logicamente capisco che la Liga, cioè non dichiarano che la Liga dominante è l'italiano, vedo che ci sono 4-5-6 siti che sono dentro questo circuito in Italia, perciò cominciano a creare all'interno del circuito mondiale dei pagani, creano un circuito per l'Italia specifico, certo, che è anche giusto, insomma,
anche perché in America c'è una visione particolare nei confronti dell'Italia, cioè dal punto di vista del paganesimo c'è una grandissima confusione, perché secondo me c'è una confusione spaventosa,
beh, terrificante,
esatto. Però c'è questa attenzione che viene avanti. Io ho avuto ultimamente due mail dagli Stati Uniti di due ragazze che arriveranno tutte quante a passare, una in Calabria, un'altra a Roma, delle vacanze presso genitori, e mi hanno detto: senti, puoi dirmi qualcosa, perché io ho provato a parlare con i miei parenti in Calabria della stregoneria, della stregheria, ma mi hanno trattata così male che a un certo punto ho svincolato col discorso e non sono riuscito a capire perché. Allora, spiegare che in America ci sono queste leggende che non hanno nessun significato in Italia, se non a livello specialistico, cioè a livello nostro, ma che però per la gente comune non è come in America qualcuno fa credere che in Italia sia, per cui vai a spiegargli, insomma, la realtà. E allora si stanno accorgendo che ci vuole un po' di prudenza, insomma, ecco.
Sì, anche appunto perché logicamente noi siamo devastati da una cultura cattolica che ha fatto la guerra per attribuire il valore delle parole a quello che loro rifacevano comodo, certo. Cioè nel senso che una tecnica proprio consistente dei cattolici è di attribuire agli altri cosa significa quel termine e qual è il contenuto, esatto, da dare, e non alle persone che lo vanno a praticare. Infatti io mi ricordo sempre che abbiamo messo su una pubblicazione particolare in cui, ad esempio, si accusava alcuni gruppi che erano cristiani di essere in realtà pagani, quando questi gruppi si dichiaravano cristiani, però siccome loro faceva comodo per discorsi di potere criticarli o di tenerli o separarsi, dicevano: sì, se anche questo gruppo si richiama a Cristo, se anche questo gruppo ha delle credenze cristiane, in fondo sono pagani, come farò a deciderlo? Questo è anche bello capirlo, insomma, perché la logica, siccome non è uguale per tutti,
la logica cattolica non la capirei mai, Francesco, ti assicuro, guarda che bisogna andare proprio nella follia,
sì, ma infatti c'è nella miseria, nello squallore, insomma,
bisogna abbassarsi molto, in effetti, sì. Bene, allora tutto qua. Allora, l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Federazione Pagana, casella postale 53 36 066, Marostica, Vicenza. Email studipoliteisti@licosmail.com. URL http://utenti.tripod.it/studipoliteisti/index.htm. L'attività dei politeisti vicentini inizia nel 1986 con la pubblicazione sul bollettino Pagus di un manifesto politeista fortemente polemico nei confronti del cristianesimo. Si afferma però che il cristianesimo non è riuscito a cancellare la vera religiosità, lasciando così un vuoto spirituale che può oggi essere solo riempito dal politeismo, e questo è vero. Quest'ultimo non è un semplice ritorno al passato, infatti il politeismo, noi non riproduciamo mai le civiltà greche che le civiltà romane, non le riproduciamo quello che è la religiosità al tempo attuale, ma la riscoperta di una funzione mitologica che può essere attualizzata in ogni tempo, e con Esiodo vi ho fatto un tipo di attualizzazione che poi ci sia d'accordo o meno un altro discorso. Il politeismo è infatti presentato come una religiosità senza dogmi, radicata nell'esperienza naturale e che rifiuta la distinzione fra il divino e il mondo. Infatti il mondo è divino. Dopo aver celebrato il ritorno degli dei, il gruppo vicentino, con contatti in altre località venete, ha costituito diverse istituzioni, fra cui una federazione pagana, il cui principale portavoce è Claudio Simeoni di Marghera Venezia. Radio Gamma 5 di Cadoneghe e Padova trasmette periodicamente la trasmissione Stregoneria Paganesimo Politeismo, in realtà è magia stregoneria e paganesimo, non ha importanza, insomma, a cura della federazione pagana e dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Avvicinandosi ad alcune espressioni della Wicca, l'Istituto e la federazione rappresentano l'esempio di un paganesimo che ritiene suo dovere svolgere anzitutto e soprattutto una dura polemica col cristianesimo, le sue fonti e le sue manifestazioni istituzionali. Questa parte, quest'ultima parte, che caratterizza moltissimo il nostro lavoro, cioè la nostra definizione di male, in realtà è una delle parti centrali del paganesimo, perché io vi ricordo che questa tradizione di affrontare il pensiero è sempre stata una tradizione sia della Grecia antica, sia dei pitagorici, sia sì, dell'Egitto, cioè discutere le cose, cioè io non accetto quello che tu mi dici se io non ti ho vivisezionato quello che tu mi dici. E vi ricordo che l'analisi del pensiero con Celso nei primissimi secoli, poi con Porfirio, che i cristiani bruciavano il libro, il contro i cristiani di Porfirio,
e il discorso, poi, di verità, Giuliano, di Celso, il discorso di verità di esempio di Celso anche,
esatto, quello di Celso e quello di, il libro di Giuliano contro il cristianesimo, cioè in pratica il
discorso contro i Galilei,
contro i Galilei, comunque, ok, Francesco è più preciso, senti. Comunque è sempre stata una grande tradizione del pensiero pagano, cioè il pensiero pagano non ha mai un'accettazione apoditica, cioè a prioristica, non è perché Claudio parla, tutti dicono, ah sì, no, col cavolo, prima discutiamo, dopo verifichiamo, dopo vediamo se ci è utile e dopo forse accettiamo. Cioè questo è il paganesimo come atteggiamento, per cui il fatto che venga sottolineato questo per noi è abbastanza importante tutto sommato.
Sì, ma infatti appunto basta ricordare che ad esempio il discorso, Claudio lo ricordava appunto, Celso, Porfirio e l'imperatore Giuliano, loro fecero un'opera di analisi fondamentale delle tesi. Cioè non fecero un attacco personale contro i cristiani, presero le teorie dei cristiani e cominciarono ad analizzarle e rapportarle con la loro conoscenza. E logicamente notarono lo squallore e la miseria del cristianesimo, proprio veramente la fognatura che rappresentava. Però nonostante che il cristianesimo rappresentasse una fognatura, si presero la briga di invischiarsi in questa fognatura e di analizzarla dal cima in fondo. E difatti tutti gli autori che hanno attaccato Celso, il Porfirio, l'imperatore Giuliano, ammettevano che avevano un'ottima conoscenza di testi dei cristiani. Cosa hanno fatto i cristiani? I cristiani sono stati incapaci di rispondere a questo, soprattutto perché i cristiani non possono rispondere a chi demolisce chiaramente le loro teorie che sono basate sulla miseria. Cosa hanno fatto? Hanno distrutto questi libri, perché ad esempio il discorso di verità ci sono rimasti di Celso, ci sono rimasti solo dei piccoli
frammenti in Origene, no?
E Origene è per il discorso contro cristiani di Porfirio.
Sì, esatto. No, no.
Sì.
Origene è contro Celso.
Contro Celso, ma
contro i cristiani di Porfirio credo sia andato completamente perduto,
no,
c'è ancora dei frammenti.
Dei frammenti,
sì, non ce li ho io qui.
Noi abbiamo un librettino, sì, è stato pubblicato negli anni 80 e poi è stato ripubblicato anche dalla Delphi.
Io so di Celso, sono convinto perché ho il Burr, no, a casa, per cui ho tutti i frammenti che sono rimasti, quello sono sicuro. sono sicuro anche che è Origene, cioè sono convinto che
sì,
se dopo...
no, beh, Origene contro Celso.
Esatto, Origene contro Celso. E Porfirio ero convinto che fosse andato tutto perduto.
Sono frammentini.
Erano libri.
Cioè, nel senso che erano volumi molto consistenti, corposi, e sono sopravvissuto sulle quelle frasi su cui
i cristiani
potevano arrampicarsi sugli specchi per dare delle risposte. Dove non potevano dare delle risposte perché non possono darli, li hanno completamente cancellati e bruciati.
Quello invece di Giuliano ho parecchi scritti, sì.
Cioè, e anche lì sono rimasti frammenti di quelli di Giuliano.
Sì, anche tu.
Soprattutto il discorso contro Galilei, che era diciamo proprio la tesi basilare.
Nell'enciclopedia, alla fine, come biblioteca, cioè come bibliografia, è citata solo una cosa. Effettivamente fa un po' squallido, cioè di tutto il materiale che abbiamo citato una cosa sola. Comunque la fonte primaria, in ogni caso, dice l'enciclopedia, che caratteristica dell'impostazione anticristiana del movimento è Claudio Simeoni, Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Beh, ecco, questo diciamo caratterizza quello che è il discorso di Porfirio, cioè porta avanti il discorso di Porfirio, sì, di Celso e di Giuliano, cioè quella critica che era stata interrotta anticamente, fatta chiaramente con gli strumenti dell'epoca moderna. Non si ripete mai il passato, eh? Si fa sempre, si ricostruisce sempre con l'epoca moderna. Questo comunque è quanto dice di noi l'enciclopedia dei gruppi religiosi. Penso che questo libro, a parte il costo, ma anche il lavoro che è stato necessario, per i prossimi 10 anni resterà il libro base di tutta l'informazione nazionale. Insomma.
Beh, anche Radiogamma 5, come vedete, entra
nell'enciclopedia delle religioni.
Beh, è un riconoscimento, non poco, perché io il libro mi deve ancora arrivare, perciò non ho potuto scorrerlo, però penso che siano ben poche le radio che verranno citate come esempio di attività di tipo religioso e tipo culturale, insomma.
Certo.
A meno che non vogliamo confrontare Radio Gamma 5 con Radio Maria, che allora veramente saremo veramente nello squallore.
Non ci sono parole. No, in effetti Radio Gamma 5 ha delle sue peculiarità veramente eccezionali a questo punto. Va bene, Francesco, cosa dici? Leggiamo un po' Ares.
D'accordo.
O passiamo a qualcos'altro?
No.
Dai, facciamo un po' di Ares.
Sì, andiamo avanti col programma. Facciamo appunto, proseguiamo con la programmazione prevista, insomma, che è quella appunto di commentare.
Vi ricordo che questo testo del commento di Esiodo, al di là di qualcuno che dice io non capisco, io non so, io dice, questo è comunque un testo importante, perché nel commentare Esiodo in realtà, oltre che al commento di Esiodo, è anche una presentazione di concettualità, cioè di modo di essere, di modo di rappresentarsi. Per cui non è semplicemente prendo Esiodo, me lo leggo, mi faccio il riassuntino e ve lo presento. È un modo proprio di vedere anche il paganesimo attraverso gli occhi di Esiodo, cioè attraverso la struttura che Esiodo ne ha dato. Per cui al di là di cui vedremo invece, quando faremo il libro di Siano di Morte, alcuni aspetti, il ritorno dell'anima alla luce, sto facendo, come mette in luce invece un altro aspetto, cioè l'essere umano che si presenta davanti ai mondi dell'infinito. Oh ragazzi, ogni paganesimo ha la sua ricchezza, sa, qua abbiamo un immenso davanti noi, cioè davanti dietro veramente. Ares è il figlio di Era e Zeus. Vi ricordate, Zeus prende un po' le sue amichette, come piace dire ai cristiani, e con le sue amichette stabilisce i principi attraverso i quali gli esseri della natura si trasformano in dei. Abbiamo visto la trasmissione scorsa, Ilizia ed Ebe, cioè la nascita e la giovinezza, cioè la trasformazione in maturità sessuale e l'importanza che ha questo all'interno dell'essere natura. E adesso parleremo di Ares. Ares è il figlio di Era e Zeus. Ares è la contraddizione che si risolve attraverso la guerra. Tanto se non la risolvete non c'è più futuro. La contraddizione che si risolve modificando i soggetti che nella contraddizione vengono a confronto. Ad Era non interessa come la contraddizione viene risolta, cioè all'essere natura non gliene frega niente come si risolve la contraddizione. Per lei ogni contraddizione si risolve mediante la guerra. Ogni contraddizione si sviluppa manifestando tutte le leggi proprie della guerra, sia quando si tratta di un semplice dibattito, che di quando eserciti in armi si schierano, sia quando si tratta della caccia dell'essere iena o leone, sia quando si tratta di mangiare gli esseri vegetali da parte degli esseri bovini o zebre. Le leggi della guerra si esprimono sulla terra, nel cielo e nel mare, ogni volta che la contraddizione si risolve. Ares è sempre presente. Ares esprime fuoco e violenza. Per quanto riguarda Ares, è furore che travolge. Travolge ogni cosa, ogni ostacolo. Non a caso, a fianco di Marte, romano, cavalcano le furie, Bellona e Nereo. Ares è furore. Perché? Perché il furore è Volturno che gonfia le acque e che travolge ogni cosa sul suo cammino. Furore è il sussurro di Madre Terra che col suo tremore annichilisce e stravolge ogni cosa. Furore è Vulcano che espande fuoco sulla Terra. Così è il furore dell'espressione delle emozioni che travolgono gli ostacoli dei pregiudizi e della sottomissione. Ares viene rappresentato in questo modo perché in nessun altro modo potrebbe essere rappresentato. Ares si esprime in ogni essere figlio di Era, qualunque sia la sua specie. Ares è qualche cosa di più, non si esprime soltanto fra i figli di Era, ma anche fra quanto entra in contatto con i figli di Era. Ares non necessita di esprimere Nous, cioè non ha intelligenza, non ha progetto, non ha sapere, non ha consapevolezza. Ares non necessita di esprimere intento. Ares è azione e trasformazione di quanto prodotto dall'azione. Vi ricordo sempre che Atena è infinitamente più forte di Ares, ma Atena ha il nous, ha l'intelligenza, ha la progettazione, mentre Ares è guerra e distruzione, basta. L'azione, espressione di volontà fra i figli di Era, esprime Ares nella misura in cui trasforma quanto incontra. Per questo motivo Ares soccombe davanti ad Atena ed Apollo. Questi dei non solo esprimono Ares, ma lo esprimono all'interno di una progettualità soggettiva, di un nous soggettivo finalizzato ad un intento soggettivo, il loro essere dei. Questa è la differenza fra Ares, quale espressione di Era, e Zeus per i loro intenti, e l'espressione di Ares dentro i singoli esseri che ad Ares, quale essenza divina della loro esistenza, sommano il proprio nous e principalmente l'eros universale, il loro intento. Cosa significa questo? Che noi come esseri umani, qualunque essere della natura, esprime Ares ogni volta che va a fare una contraddizione, ogni volta che va a risolvere uno scontro, una diatriba, che va a superare un ostacolo. Ma all'Ares, che è proprio di se stesso, che è proprio della necessità di risolvere quel problema, somma la propria intelligenza nell'andare ad affrontare quel problema. E soprattutto somma l'eros universale, cioè l'intento, la sua intenzione di andare a superare quel problema. Per cui Ares è la forza che travolge, è l'impeto travolgente, ma dopo c'è l'intelligenza, il nous di Atena che ti sopporta, e c'è Eros, l'intento universale, che è la finalità della tua azione. Per cui attenzione sempre, gli dèi sono molti dentro di noi e dobbiamo avere l'intelligenza di esprimerli tutti nel modo che ci è più confacente per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di trasformarsi in Dio. Cioè, attenzione sempre. Oh, cos'è? Ares in se stesso è travolgimento mediante azione delle furie, mediante l'azione delle erinni. Le erinni erano considerate dee della vendetta. In realtà erano la rappresentazione dell'essere nella contraddizione, una rappresentazione che precludeva o la soluzione della contraddizione in funzione della costruzione dell'essere stesso o dell'oggettività in cui diveniva, o la distruzione e la fine dei mutamenti dell'essere. La vendetta o nemesi era il capovolgimento di una situazione che avrebbe finito per distruggere l'essere che a quella situazione stava soccombendo. Noi ci espandiamo in tutte le direzioni, con quanto siamo e con le relazioni che costruiamo. Non arreca meno danno perdere un braccio o perdere un amico. È necessario impedire che il danno continui e si propaghi. Così nel cuore degli esseri emergono le erinni con le ali per fiondarsi sui soggetti della contraddizione. I capelli intrecciati dei serpenti velenosi che rappresentano la vita decisa a svilupparsi e con i loro compagni, terrore, rabbia, pallore e morte.
l'essere della natura che si fa Dio domina tutto questo, lo amalgama dentro il crogiolo della propria coscienza ed agisce in funzione del tempo che viene incontro, progetta la propria vita, progetta il proprio sviluppo, progetta la scelta delle contraddizioni e progetta l'azione attraverso la quale risolvere le contraddizioni. Così l'essere umano, nel nostro caso, si fa Atena, si fa Apollo, domina le Erinni, ma è pronto a scatenarle, domina Nemesi, progettando il presente in funzione del tempo che viene incontro, ma è pronto a scatenare Nemesi quando qualcuno, sia pur progettando il proprio tempo che viene incontro, sta impostando una contraddizione la cui soluzione lo potrebbe danneggiare. Dal sangue di Urano stellato presero forma le Erinni, dai genitali di Urano stellato prese forma Afrodite. Ares è la forza che muove tutto questo. Ares, figlio di Era e Zeus, alimenta le contraddizioni che portano a modificare il presente. Ad Ares non interessa come le contraddizioni si risolvono. Ad Ares interessa che le contraddizioni continuino a manifestarsi e a riprodursi, ad alimentare la qualità della coscienza di sé. Era. Sta ai singoli esseri mettere in atto le strategie per risolvere le contraddizioni a proprio vantaggio. Sta agli esseri fagocitare l'esistente soggettivandolo per scegliere al meglio la soluzione della contraddizione. Non sempre quanto appare conveniente alla ragione è conveniente per l'individuo. Non sempre il descritto è funzionale allo sviluppo dell'individuo. È necessario che l'essere umano si modifichi uscendo dalla descrizione del proprio quotidiano ed impari ad usare il proprio intuito, il proprio percepire il mondo e il proprio sentire. Non sempre l'essere umano antepone il proprio sentire e il proprio intuire al proprio descritto. Non sempre l'essere umano ha la velocità sufficiente per afferrare le opportunità che si presentano. Non sempre le opportunità appartengono al tempo presente. Non sempre quanto si manifesta in maniera violenta danneggia l'essere. Non sempre gli dèi gli camminano a fianco. La trasformazione dell'essere è necessaria affinché egli alimenti e costruisca il proprio nous. Senza il proprio nous, egli è Ares, figlio di Era, la forza che travolge, ma non ha velocità sufficiente per retrocedere. Vi ricordo sempre che nous significa progettare, significa intelligenza, significa intuire, significa costruire, significa intento, significa necessità, significa bisogni. Questo è il nous, eh? Senza il proprio nous, egli è Ares, figlio di Era, la forza travolge, ma non ha velocità sufficiente per retrocedere. La trasformazione dell'essere è necessaria, egli deve imparare a trasferire l'intento in ogni sua azione, altrimenti egli sarà preda e assoggettato alle sue passioni, né saprà dirigerle con la propria disciplina verso la loro soddisfazione. L'intento che si esprime senza Afrodite diventa Ares, che si esprime in Volturno, che rompe gli argini, soddisfa se stesso, ma non costruisce se stesso. Era e Zeus costruiscono un immenso che viene calato negli esseri della natura. Questo immenso guida le loro azioni, li porta a sopravvivere nelle contraddizioni pur facendo loro pagare un altro prezzo. Ma Era e Zeus non si sono mai erti a padroni, nemmeno delle stesse condizioni che loro hanno costruito. Così i singoli esseri chiamano gli dèi ad esprimersi nella loro interezza, ed Ares viene domato da Eros, Afrodite, Atena, Demetra, Apollo. Una forza immensa al servizio del nous di ogni soggetto che tenta di costruire se stesso nell'infinito. Una forza immensa la cui pratica è la pratica stessa della vita. Questo nacque da Zeus ed Era. Questo Zeus pose a guardia dei figli di Era affinché avessero la forza di bussare alle porte dell'Olimpo rivendicando il proprio potere di essere e il seggio che loro spetta. E se qualcuno non ha capito Ares, io non me ne frega niente, cioè nel senso che o si capisce o non si capisce. Tanto metteremo in vendita anche questo libro,
no? O anche su internet, come sempre, insomma, con tutte le pubblicazioni.
No, questo pezzo non lo trovo su internet.
Non lo metti su internet.
Questo no. Pezzo.
Vabbè, ti ricordo comunque che dopo poi faccio comunque, rimaniamo in tema, poi limite parleremo di altre cose.
Vabbè, tranquillo, vai tranquillo, tanto.
No, io appunto volevo parlare di Ares. Beh, un aspetto che per me ha molta importanza nel discorso di Ares è il rapporto con Afrodite. Nella nostra visione occidentale, in cui c'è la guerra per il gusto della guerra, la distruzione per il gusto della distruzione, sembra quasi inconcepibile che Ares, il dio della guerra, sia sempre legato ad Afrodite e soprattutto faccia di tutto per mantenere il legame con Afrodite. Difatti, in alcune interpretazioni mitologiche, Ares viene messo come qualcosa che difende la bellezza. Ma questo si fa implicare qualcosa, cioè che ogni nostra passione, ogni nostro scontro, non è finalizzato al fine di se stesso di distruggere o orientare le cose, o di toglierle, o di cancellarle, o di porre fine in maniera assoluta a qualsiasi cosa. Ma viene sempre utilizzato proprio nel paganesimo per dire: non esiste una distruzione che è assoluta, non esiste una guerra per la guerra, non esiste la cancellazione delle cose, ma esiste un qualcosa che io riconosco, che vedo che è bello, che a me piace, e io combatto per mantenere questo, combatto appunto perché questo non venga distrutto. Di conseguenza la mia azione di guerra, nel caso di Ares, non è finalizzata alla distruzione, ma è finalizzata al proteggere la bellezza, cioè il che implica che Ares non fa le cose in maniera cieca, non viene accecato dall'odio, dalla rabbia, è ben conscio di cosa lui deve difendere e per cosa deve combattere, e soprattutto si rende conto che se non agisce in maniera decisa, in maniera violenta, Afrodite, che è la bellezza, ne verrà annientata. Di conseguenza lui fa questo, cioè compie questi scontri, ma proprio perché? Perché ha un riferimento che è esterno ed implica anche che sa discriminare gli oggetti su cui deve intervenire, e soprattutto ha un riferimento che è chiaro, che è la bellezza, e che questa bellezza lui, avendo la capacità di combattere, avendo la capacità di manifestarsi, avendo la capacità di essere forte, difende questa bellezza, e che implica che la sua distruzione è contro chi vuole annientare la bellezza del mondo, cioè che implica sempre una bella differenza rispetto al monoteismo, cioè che nel mondo per i monoteisti è sempre una cosa che va convertita, riciclata, che indegna, che va elevata. Sì.
Nella trasmissione precedente, no, ha telefonato Ivan parlando del discorso del dolore, no? In realtà, in tutto il paganesimo, il discorso del dolore non esiste. Cioè, il discorso centrale nel paganesimo è effettivamente la bellezza. Cioè, nel paganesimo non esiste, tant'è che la medicina nel paganesimo antico era sviluppatissima. Qualche giorno fa c'è stata la trasmissione, sai, il figlio di Piero Angela parlava di Pompei, no? E ha fatto vedere degli strumenti ginecologici per la divaricazione della vagina, cioè per l'ispezione, che erano quasi migliori di quelli che usano adesso. Cioè, per dire che il concetto di dolore non era un concetto che faceva parte della vita, ma la vita veniva organizzata perché il dolore non ci fosse, perché ci fosse la bellezza. Infatti nel paganesimo noi troveremo sempre il concetto di bellezza, ma non è soltanto Afrodite, ma è anche Apollo, Artemide, è Demetra, è Giunone, cioè tutte le divinità, ma anche Zeus stesso, tu le vedi sempre come bellissime, no? Cioè come affascinanti, e anche quando c'è l'intelletto, la filosofia non è considerata qualcosa di faticoso, di pesante, ma qualcosa di bello, cioè da vivere con piacere, cioè il piacere della vita. Per cui il fatto che Ares sia nelle condizioni di essere tenuto da Afrodite, cioè Afrodite in realtà domina la guerra, è perché la guerra, se deve essere fatta, va fatta in funzione del bello, cioè in funzione della costruzione della vita, del piacere della vita, cioè delle cose belle che vanno costruite. Ricordo ancora che Marte a Roma era una divinità agricola, perché la contraddizione, la guerra andava fatta per avere le migliori condizioni per vivere bene, e allora ci voleva l'impegno, come se uno andasse alla guerra per vivere bene. Perché? Perché la vita è bellezza, deve essere il piacere della vita. Fu dopo col monoteismo che la vita divenne dolore, ma è un'altra storia. Cioè,
ma difatti c'è anche quel discorso, sai, che certe volte si va anche a fraintendere, perché lo fanno i monoteisti. Per i greci, come si diceva nel tempo dell'Ottocento, esisteva il senso tragico della vita, ma non il senso tragico perché era una tragedia, ma perché la vita andava vissuta.
Sì,
di conseguenza non potevi sfuggire alla vita, non potevi sottrarti alla necessità di vivere, certo, di conseguenza eri obbligato a farlo.
Erano le psiche, le emozioni e le contraddizioni dalle quali venivi travolto. Però, cioè, questa è la tragedia.
Per loro eri il fatto che sei obbligato a vivere, cioè che non puoi sfuggire a questa vita, cioè non puoi sfuggire alla tua
non
vita.
Non era la tragedia del dolore, era la tragedia di non riuscire a superare certi ostacoli, ma non la tragedia del dolore.
Esatto, non c'era il problema del dolore, perché appunto diceva, data la necessità che io devo vivere nel meglio. Cioè non devo considerare poi una condizione di inferiorità o di indegnità il fatto che io viva la mia esistenza, ma la considero appunto come un qualcosa a cui io non posso sottrarre in quanto io sono la vita e di conseguenza non posso sfuggire a questo.
Anche i vari pianti delle madri non sono mai il pianto del dolore per aver perso qualcosa di loro, ma il fatto di che qualcuno ha lasciato la vita senza aver raggiunto i propri obiettivi, cioè è quasi un saluto, non il pianto del dolore, cioè non è il dolore della, come siamo abituati a vederlo nel cristianesimo.
Sì, ma il pianto aveva anche un'altra funzione, cioè che era una manifestazione, prima di tutto non era individuale ma era collettiva, cioè erano le madri che piangevano ed era anche appunto per ricordare che venivano sottratti al suo stato o alla città, certo. Venivano sottratte delle energie, venivano sottratte forse le energie migliori, perciò era anche una manifestazione collettiva di ricordare alla società, allo stato o alla città come, o la polis, che delle energie erano state perse e queste energie avrebbero contribuito alla città della città e che la loro morte era servita per mantenere la città, perciò era quasi una funzione pubblica nel ricordare che questo non era un solo dolore, ma è certo. Che era un qualcosa che era avvenuto e poi appunto erano pianti collettivi in che implicava il togliere anche dalla solitudine e soprattutto del relegare alcune cose all'esterno, cioè significava fare anche emergere in maniera collettiva le sensazioni delle persone, perché se tutti quanti partecipavano alla vita della città, tutti avevano il diritto di cittadinanza, anche queste cose erano fondamentali perché appunto alla fine una città è fatta da cittadini, fatta da uomini, non è fatta da istituzioni, non è fatta da edifici, da burocrazia o da leggi, è fatta dagli uomini. Perciò la perdita di un uomo all'interno di una polis era una perdita gravissima, non era una perdita solo per la madre o per la famiglia, era la perdita per la città.
Comunque nel paganesimo, cioè nelle civiltà antiche non c'era il concetto di dolore, cioè il concetto di dolore viene introdotto proprio dal monoteismo, dal giudaismo, credo proprio dagli ebrei, è fatto proprio portato agli estremi dal cristianesimo. E il cristianesimo, una delle prime cose che farà a Roma sarà quella proprio per distruggere la medicina, perché solo il loro Dio può dare la salvezza o la morte, per cui naturalmente creerà il concetto di dolore e porterà Tommaso d'Aquino a dire che la felicità è una breve parentesi all'interno del dolore della vita, cioè la vita come ideale del dolore. E troveremo, se vi leggete anche le vite dei santi, troverete moltissime queste robette qua, fa piuttosto schifetto. Cioè, effettivamente per un pagano questo è il massimo dello schifo, poi ognuno de gustibus.
Sì, no, infatti è sempre terrificante quando si deve fare una visione chiara tra qual è la concezione, diciamo, pagana o una visione non monoteistica della vita o della città o dello Stato o dell'individuo rispetto all'introduzione sempre cristiana. Perché l'introduzione cristiana dà sempre il discorso che tu non sei niente e che di conseguenza dipende tutto da Dio. E invece noi sappiamo come pagani che tutto quanto dipende dalle nostre capacità.
Esatto.
Cioè che tutto quello che noi otteniamo lo otteniamo perché ci impegniamo in questo. Soprattutto perché siamo noi che abbiamo il potere di andare avanti. Io vorrei leggere un piccolo una piccola notiziola sulla storia di un piccolo microbo. Non so se...
Ah sì! Vabbè.
No, cioè,
parla di noi, Francesco. Francesco parla di noi, vai tranquillo.
Il più antico mai ritrovato era un microbo, l'antenato dei mammiferi. Il più antico per gli esseri di tutti i mammiferi e quindi il più remoto dei nostri antenati di cui siamo mai state trovate tracce, era un animaletto pesante 2 grammi, vissuto ben 195 milioni di anni or sono, contemporaneamente ai giganteschi dinosauri. Il suo minuscolo cranio, lungo appena 12 mm, spicca sulla copertina dell'ultimo numero di oggi della rivista americana Science, che pubblica il primo studio completo sui resti fossili di questa nuova specie battezzata Adricom vui. Una scoperta inestimabile, dicono i paleontologi, perché getta nuova luce sulla sequenza di cambiamenti morfologici che dai rettili ha condotto fino ai mammiferi. ma anche perché riporta indietro di ben 40 milioni di anni la comparsa di alcune caratteristiche cruciali della nostra classe di vertebrati.
Sì, però tieni presente che erano già passati qualche miliardo di anni da quando siamo usciti dal brodo primordiale.
Sì, ecco,
era già avanzata come vita.
Rendetevi conto questo piccolo microbo che vive 195 milioni di anni fa, che ha un cervello di 12 mm e che riesce a vivere assieme alla presenza di dinosauri, sopravvive alla loro cancellazione. Ne ha viste di cotte e di crute. Ditemi se questo microbo credeva certo in Dio. o se pensava che un Dio creatore l'avrebbe aiutato.
Lui usa il microbo perché l'articolo dice il microbo, in realtà era già un vertebrato, c'era cioè un piccolissimo sì. vertebrato che è uno dei nostri nonni, cioè sì, dai quali noi discendiamo, per cui pensatevi un po'. Dopo lo so che il mio amico Franco dopo mi dice parole perché lui crede nella reincarnazione, lo so, ma io sapete che non ci credo nella reincarnazione.
Beh, esiste una memoria della specie, esiste un archetipo, esiste un bagaglio di esperienze.
Non ci mettiamo a discutere gli archetipi.
Era una battuta perché ho sentito la trasmissione di prima. Però rendetevi conto, questo essere, per sopravvivere 125 milioni di anni, cosa deve aver fatto soprattutto per l'osservazione dell'ambiente in cui era?
E quanta volontà ci ha messo per riuscire a sopravvivere, quanta passione.
Pensate quanto lavoro deve aver fatto di osservazione col suo cervello di 12 mm per riuscire a superare cose tragiche come la morte dei dinosauri, perché ci vengono raccontate dalla scienza che la morte dei dinosauri è stato un trauma terrificante.
Tutto il pianeta, sì.
E lui è riuscito a sopravvivere e lui si è impegnato, si è dato da fare, ha osservato, ha sfruttato le occasioni migliori.
Si è trasformato in un dio.
Ha forse mai pregato? Ha forse mai pensato che la Bibbia gli desse qualche risposta? Ha forse mai pensato che pregare qualche dio gli fosse di utilità? Ha soltanto cercato di comprendere e di vivere soprattutto. Ma soprattutto non si è posto il problema, ma io sono qua perché perché mi ha creato Dio, ma cosa vuole da me Dio? Se l'ha detto soltanto, io devo vivere perché sono vivo.
Io faccio una riflessione dal film Amistad, no? E quel piccolo individuo che ha vissuto 195 milioni di anni fa aveva un solo scopo, cioè lui è vissuto per una sola ragione, a parte che per se stesso, ma lo diciamo noi, no? La ragione per cui lui è vissuto è perché noi in questo momento siamo qui, per cui minimo il ringraziamento che dobbiamo fare a lui è regalare ai nostri figli degli atti di volontà per cui loro un giorno possano dire: quegli imbecilli a Radio Gamma 5 erano a Radio Gamma 5 per permettere a me di essere qui in questo momento. Minimo è quello che possiamo fare per ringraziarlo. Minimo.
Sì, no, ci sarebbe. Sai, serve da parafrasare una frase di Blade Runner in cui uno dei protagonisti dice: ho visto cose che voi non vedrete mai. E i cristiani, finché saranno cristiani, non le vedranno mai. Cioè, nel senso, perché cancelleranno la loro esistenza, cancelleranno il loro essere divini. Cioè, farà una scelta profondamente masochistica, cioè soprattutto andranno contro la vita, perché appunto cercheranno di tutto per frenare la vita, cercare di cancellare la vita, si porranno sempre il problema di buttarla sui discorsi secondari.
Se i cristiani vincessero, probabilmente in questo momento ci sarebbe un esserino che fra 195 milioni di anni darà il via a un'altra specie. Proprio figurati cosa gliene frega a Era se noi vinciamo o se noi falliamo. Ci sono degli altri piccoli esserini, tanto noi non ci saremo più, fra 195 milioni di anni sarà un'altra specie.
Ma vogliamo leggere questa notizia, cioè diciamo questo essere che 195 milioni di anni fa c'era presente? Che c'è stato appunto una delle solite trovate carnevalesche a Roma, passato il giubileo, fa: il Papa siamo una minoranza, cioè si pone il problema di essere una minoranza perché gli altri non credono più nel cristianesimo, cioè non si pone il problema di dire cosa possiamo fare noi per vivere, cosa possiamo fare noi perché la vita ci piaccia, no, si pone il problema di dire siamo una minoranza, cioè dice e cosa possiamo fare per imporci sugli altri, cosa possiamo fare perché gli altri non agiscono e vadano dove loro vogliono, e questo qua viene considerato un problema, cioè rendetevi conto qual è il sistema con cui si vanno ad affrontare i problemi dell'esistenza e della vita. Logicamente questo essere che viveva 125 milioni di anni fa non si poneva certo il problema dell'aborto, del problema di conoscenza, dell'obiezione di coscienza, non si poneva certo il problema che tante cose hanno volute da Dio, ma le faceva perché lui voleva, le faceva perché lui voleva vivere e perché lui rappresentava la vita, e se è vissuto così a lungo è perché forse aveva più voglia di vivere degli altri.
Faccio il giornalista, Francesco, e faccio un'intervista. Voi come pagani politeisti come vi mettete per il potenziare il dialogo religioso e l'ecumenismo, che se ne fregasse qualcosa?
Esatto.
No, c'è sempre su quell'articolo.
Sì, no, ma infatti è una cosa.
Facciamo degli auguri invece. Facciamo degli auguri.
Sì.
Facciamo degli auguri a Melingo.
Sì.
Finalmente si è sposato, finalmente posso soddisfare i suoi bisogni.
Ma se hai notato la forma di autocensura che tutti quanti i giornali, i telegiornali, i radio hanno autorizzato, cioè nel senso che la chiesa del Reverendo Moon si chiama Chiesa per l'Unificazione Cristiana,
esatto.
E tutti quanti hanno sempre omesso questo termine cristiana, cioè nel senso, e voglio anche ricordare che il Reverendo Moon si dichiara di essere il nuovo Adamo e sua moglie la nuova Eva, e nessuno questo l'ha detto. Io non vedo perché ci sia questa forma di autocensura, perché non penso che il Vaticano, vabbè, potrebbe anche averlo fatto, dire evitate il termine cristiano, ma ricordatevi sempre che si chiama Chiesa per l'Unificazione del Mondo Cristiano. Questo è significativo, e notate a che punto è, pur di ingannare, pur di far passare informazioni sbagliate, non corrette, pur di fare comodo a qualcuno, pur di raccontare menzogne, qualcuno si è autocensurato. Cioè, se voi andrete a cercare tutti gli articoli, nessuno dirà che si chiama la Chiesa per l'Unificazione Cristiana. Questo implica che nel nostro paese anche la libertà è una libertà vigilata, è una libertà condizionata, e soprattutto rendetevi conto che viene vigilata e condizionata su un termine, cioè viene condizionata proprio in maniera tale da impedire che si possa parlare liberamente, cioè si è proprio fatta una forma di autocensura. E io vorrei chiedere il perché è stato fatto questo. Ricordatevi sempre che si dichiara Chiesa per l'Unificazione Cristiana, e nessuno che sappia io, e penso che sarà ben difficile che verrà smentito, ha affermato questo o ha detto questo, insomma, tenendo conto
allora,
che...
siccome ce l'abbiamo qui, no? Perché...
Sì?
Chiesa per l'Unificazione, Federazione delle Famiglie per la Pace e l'Unificazione Mondiale. Sun Myung-moon nasce a Cheol-yun in Corea, in una famiglia presbiteriana. Gesù Cristo gli sarebbe apparso a 16 anni incaricandolo di una futura missione. Incarcerato per breve tempo dai giapponesi durante l'occupazione dopo la seconda guerra mondiale, inizia un'attività di predicatore. Nuovamente arrestato nella Corea del Nord dalle autorità comuniste, è liberato dall'avanzata americana e si trasferisce al sud. Qui comincia a radunare un buon numero di seguaci, suscitando accuse e sospetti. Arrestato una seconda volta e assolto nel 1955. Da movimento locale, la cerchia dei suoi seguaci, ormai nota come Chiesa dell'Unificazione, diventa internazionale con l'invio dei primi missionari in Giappone nel 1958, quindi negli Stati Uniti e poi in Europa nel 1959. Negli anni 70 e 80 la Chiesa dell'Unificazione si impone all'attenzione dell'opinione pubblica americana ed europea con la presenza pubblica dei seguaci che raccolgono offerte per le strade con una serie di ambiziose iniziative di carattere editoriale e culturale. Praticamente ricordatevi che gli è apparso Gesù. Allora, volete mettere Wojtyla, che non gli che la Madonna si è limitato a salvarlo dalle pallottole di Agacià, e a questo qua che gli appare Gesù che gli incarica della missione? Cioè, siamo seri. Effettivamente Melingo ha scelto, a noi pagani fa ridere, però mettetevi nei loro panni, insomma.
Sì, sì, no, ma difatti questo è
ci sarà Dimitri che brinda.
Sai, d'altronde quando si va a impostare le cose sempre sul terrore, si parla poi di scomunica che si pone fuori da questo, però la consacrazione di vescovo rimane. Ma questo, quello di creare sempre il terrore è sempre una cosa terrificante. A me è capitato fra le mani un opuscoletto che, se non fosse perché è cristiano, sarebbe da ridersi sopra, e di fatto non parte, dice fa l'inferno c'è, ed è tutta quanta cioè un'affermazione fatta nel 2001 a favore del discorso della pericolosità dell'inferno che i cristiani devono pensare, e alla tentazione di Satana, che devono cercare il più possibile di evitare di andare all'inferno. E secondo le affermazioni, ecco, pensiero finale, il Vangelo parla chiaro, Gesù ha affermato più e più volte che l'inferno esiste, dunque se l'inferno non ci fosse, Gesù sarebbe un calunniatore del Padre suo. Sarebbe un terrorista nei nostri confronti, sarebbe un bugiardo, un prepotente, un povero uomo, sarebbe un torturatore delle nostre coscienze.
È quello che sostengo anch'io.
Cioè. Ecco, rendetevi conto che su queste cose vengono spese fiumi di parole per evitare di indicare, cioè, come si vive.
È inutile che si vada a dire che il cristianesimo è cambiato negli ultimi anni. Il cristianesimo è lo stesso del Medioevo, è lo stesso che alzava i roghi, è lo stesso che va a macellare la gente. Non è cambiato assolutamente.
Sì, e perché faccio questo discorso? Perché mi voglio ricollegare a un argomento di attualità. E c'è appunto un discorso che viene fatto sul discorso dei pedofili, e qui non vorremmo andare sul discorso dei pedofili, però uno di questi capi dei pedofili ha fatto un'affermazione chiara. Ora, abbiamo letto questo prete che parla dell'inferno, che terrorizza la gente, dice se non state attenti andrete all'inferno, non dovete peccare, dovete avere l'aiuto della Madonna, guardate che rischiate di finire all'inferno. E logicamente questo tipo di vocazione o di tendenza spirituale porta sempre a delle conseguenze, rende incapaci chi si assoggetta a quella stupidiasine, a quella miseria che è il cristianesimo, di osservare la vita. E voglio fare un esempio. Parliamo di questo presunto capo dei pedofili di Roma. E allora lui comincia a parlare, dice, sono malato, aiutatemi. A Grotta Ferrata, dalle suore, c'era un giardiniere cui piacevo, mi prese con la forza e cominciare a fare sesso con i miei coetanei. E ora, questo è un ragazzino affidato alle suore. Le suore fanno di tutto per renderlo un buon cristiano, ma non si rendono conto delle violenze che subisce e lasciano correre, perché d'altronde questo è normale, cioè è importante che cresca come cristiano.
L'uomo è creato di immagine e somiglianza di Dio, nessuno può rovinare la creazione del Dio, dunque se il bambino viene stuprato non è grave.
Sì,
ricordatelo, ecco. Questo.
Leggiamo questa notizia, cioè in cui le suore a cui vengono, tenendo conto che era un istituto, era un collegio di suore a cui venivano affidati i bambini, perciò si dovrebbe pensare che a chi vengono affidati i bambini abbia una particolare capacità di comprenderli, di aiutarli e di essere d'aiuto e di evitare per loro situazioni che sono traumatiche. Allora, questo bambino violentato in un collegio di suore diventa il capo dei pedofili e le suore non si accorgono di niente, non denunciano niente, non fanno niente. Questo diventa adulto e perciò un adulto ha più capacità di mascherare la sua natura e questo va in polizia, fa. Alla scuola agenti di Piacenza, che non sono dei gran geni poliziotti, carabinieri e tutto il resto, alla scuola agenti di Piacenza, i colleghi hanno capito subito che tipo ero. Cavolo, questi qua entrano in un corpo militare, perché quando è entrato era un corpo militare, non hanno una grande preparazione psicologica.
E capiscono subito che tipo sei.
Capiscono subito che tipo è. E le suore a cui venivano affidati i bambini non se ne sono accorte di niente, non hanno denunciato niente, non hanno fatto niente. L'importante è che questo andasse avanti come cristiano, che credesse in Dio, che dicesse le preghiere, che non andasse in inferno, e questo era fondamentale. Ma rendetevi conto questo, cioè la differenza tra un istituto di suore, che succede questo, suore a cui vengono affidati i bambini e loro non si accorgono di niente, entri in una scuola di polizia e nonostante il basso livello culturale, capiscono subito che tipo era. Tenete conto che si parlava di un bambino e di un adulto che dovrebbe avere le capacità di nascondere il suo animo più facilmente di un bambino. E se ne sono accorti subito. Ora, cosa significa affidare un'educazione di un bambino alle suore? Che le suore non gli frega niente del bambino, non gli frega niente della sua educazione. L'importante è che impari a dire preghiere e fare il presepe.
È un appunto che abbiamo già mosso parecchie volte alla magistratura, che sottraendo bambini sottoposti a violenza li affida a istituti religiosi per sottoporli ancora a violenza. E questo è un grave crimine che fa il magistrato, sia che ne sia consapevole o non ne sia consapevole, perché il magistrato è tenuto a conoscere i testi religiosi, è tenuto a conoscere l'impostazione religiosa dei cattolici, è tenuto a sapere che i cattolici hanno alla loro base un profeta pederasta, perché il Gesù di Nazareth era un pederasta ed è scritto chiaro sui Vangeli, e l'imitazione di Cristo è una cosa che il magistrato dovrebbe sapere. Purtroppo 50 anni di Democrazia Cristiana in questo paese hanno impedito la costruzione di strutture civili adatte ad aiutare le persone, e c'è sempre stato un patto anche fra la sinistra in questo paese e la Democrazia Cristiana, che era quello di non togliere ai cattolici il monopolio dell'educazione infantile. Purtroppo questo patto è stato rispettato fino al 1984, pertanto noi ne stiamo ancora pagando le conseguenze, anche perché quello che è successo a questo bambino ne hanno pagato altri ragazzi, esatto. E fra 20 anni altre persone ne pagheranno. Cioè l'azione fatta ci porta a delle responsabilità che vanno avanti nello spazio e nel tempo. Non è che una volta che facciamo un'azione non siamo più responsabili, ma una volta che facciamo l'azione manteniamo la responsabilità di tutto ciò che quell'azione continuerà a produrre nello spazio e nel tempo.
Sì, ecco, e tenete conto che questa stazione non è nessuna stazione del passato, perché stiamo assistendo in un momento in cui, e lo dice un giornale, fa che la Chiesa sente a portata di mano sono alcuni obiettivi che vuole realizzare e che implica un decadimento complessivo di uno Stato, di una società, delle leggi italiane. Cioè, abbiamo da pensare tutta la polemica che viene fatta per modificare la legge sull'aborto, i regolamenti per quanto riguarda la famiglia. Pensate ad esempio un discorso che viene strumentalizzato, che sul discorso della fecondazione artificiale. La Chiesa, e dice sempre la Repubblica, uno degli obiettivi che la Chiesa sente a portata di mano è la definizione di una legislazione fortemente riduttiva in tema di fecondazione artificiale. Questo non è un problema che sia molto, molto importante, è secondario, perché se stiamo alle statistiche, all'interno delle coppie che non sono fertili, solo il 10, cioè all'interno di tutte le coppie che sono fertili, sembra meno di un 2-3% aveva bisogno della fecondazione artificiale, perché è un problema che tocca pochissimo. Però, logicamente, pur essendo un problema che tocca pochissimo dal punto di vista della quantità, c'è un accanimento che è fortissimo da parte della Chiesa. Perché? Perché si vuole far passare un concetto che le persone sono sempre, appartengono sempre a uno Stato, a una legge, a una normativa, e non possono fare del loro corpo qualsiasi cosa. Siccome gli interessati sono pochi, non rappresenta un margine di manovra, la Chiesa attacca questi, cioè va ad attaccare la fecondazione artificiale in quanto la minoranza è una minoranza di persone coinvolte, e di conseguenza, non essendoci delle masse coinvolte, un numero di persone che sono di grande quantità, parte da quello per cercare di conquistare la società, ma non per conquistare, ma per distruggere la società, perché il tentativo della Chiesa Cattolica è proprio quello di distruggere la società, cioè di togliere qualsiasi possibilità, perché ricordate che vinta sulla fecondazione artificiale si passerà all'aborto, si passerà a molte altre cose, il fatto stesso del diritto di famiglia, cioè esistono i diritti esempio per le coppie di fatto, per altre cose, cioè sono toccanti diritti che le persone hanno, ed è assurdo pretendere che sia una religione che stabilisca i criteri di convivenza sociale.
Il problema non è tanto per noi, noi come pagani politeisti abbiamo una cultura sufficiente che ci permette di difenderci, cioè noi non abbiamo problema di organizzarci in maniera diversa dato il cambiamento delle leggi e dato il cambiamento delle regole sociali. Cioè abbiamo una d'utilità e di adattamento che fa parte del nostro bagaglio culturale,
sì.
Ma il problema vero è per le persone, cioè per la gente. Se quando cominciano ad esserci dei drammi all'interno del sistema sociale e delle cose vissute a livello drammatico, significa che si creano delle situazioni di ingiustizia. Quando si creano delle situazioni di ingiustizia, ci sono delle forze che vanno a spezzare quello che è la situazione di ingiustizia, e si crea tutto un meccanismo dove la creazione dell'ingiustizia da parte di chi vuole possedere le persone danneggia il sistema sociale e crea delle condizioni di attrito, sì, e di violenza all'interno del sistema sociale. Per cui è un'attività criminale quello che sta facendo la Chiesa, perché ha un solo scopo, la devastazione del sistema sociale, e purtroppo la pagheranno le persone che non hanno la velocità con cui adattarsi.
Sì, ma è una cosa che è fondamentale, che va ripetita di continuo. è che la Chiesa non fa questo per motivi di potere o per motivi di convenienza economica. Lo fa sempre rispettando un principio religioso, lo fa sempre non perché deve mantenere un potere o vuole un potere, ma lo fa su ispirazione del suo fondatore che è Gesù Cristo. Cioè, quello che noi stiamo assistendo, non pensate di fare un discorso di dire no, la Chiesa è cattiva, Cristo è buono. Perché io, una persona che mi faceva questo discorso, gli ho detto, senti, se questo discorso venisse fatto per Hitler, tu sicuramente ti saresti a scatenare. Se tu lo fai, come esempio, con uno che dice con Stalin, cioè dire una cosa era Stalin, una cosa era lo stalinismo, una cosa era Hitler, una cosa era il nazismo, tu sicuramente a questo concetto ti andresti a ribellarti, dire come no, cioè sono la stessa cosa. Eppure per la Chiesa Cattolica viene fatto lo stesso concetto, cioè noi abbiamo assistito a delle grandi tragedie, perché abbiamo assistito ad esempio a moltissime situazioni di gravità storicamente cosiddette, eppure nessuno va a scindere quello che è stato lo stalinismo da Stalin e nessuno va a scindere il nazismo da Hitler. E di conseguenza, però, per la Chiesa Cattolica viene fatto, la Chiesa è cattiva, Cristo è buono. Rendetevi conto dell'assurdità di questo principio, perché la Chiesa è sempre l'applicazione dei principi religiosi di Gesù Cristo. Cioè, è sempre la manifestazione concreta fatta dalle persone in riferimento a quei principi. Di conseguenza, pensate a quello che sta facendo e non dite che cattivi che sono hanno tradito il messaggio cristiano, stanno applicando il messaggio cristiano, sì, stanno applicando alla lettera il messaggio di Cristo.
Probabilmente non, l'umanità non ha ancora sentito abbastanza sulla pelle quel messaggio.
No, beh, ti voglio dare un esempio. Ti do un esempio. Lo fa un antropologo questo esempio. Allora, noi abbiamo assistito sulla stampa e sulla televisione al grande scandalo e alla grande sofferenza per quanto riguardava le foche che non riuscivano, che non si rompeva il ghiaccio e non potevano andare verso il mare, rischiavano di morire. Allora, e poi è venuta fuori la verità che poi, siccome era commovente ed era anche, sai, bello sfruttare a favore dei verdi che stanno sparendo, dargli anche un po' di possibilità, si parlava di cose enormi. Non è venuto fuori che era tutta una montatura, perché il caso poteva riguardare al massimo 5.000 foche, ma soprattutto era stato finalizzato dall'istituto di ricerca per ottenere maggiori finanziamenti per questo istituto di ricerca che gli mancavano i soldi. E tutti quanti noi ci siamo, o gran parte di noi si sono preoccupate per queste povere foche, e questo antropologo ricorda una cosa, dice, fa, sì, noi ci siamo mossi per questo, fa, dice, voglio fare un esempio provocatorio. Qualche anno addietro un bushimeno chiese al governo del suo paese di affermare pubblicamente che i bushimeno non erano inferiori ai cani, non ottenne risposta. E ora noi ci andiamo a commuovere per delle foche che è anche giusto che gli animali non soffrano, ma troviamo normale e andiamo a sorvolare, sia indifferente, fa, quando qualche anno, testuale, disse, qualche anno addietro un bushimeno chiese al governo del suo paese di affermare pubblicamente che i bushimeno non erano inferiori ai cani, ma non ottenne risposta, chiuse virgolette. Ecco, questo implica chiaramente una cosa, che siccome noi siamo creati, cioè questo deriva anche da una concezione cristiana, cioè in quanto
è la concezione cristiana.
È una manifestazione pratica della condizione cristiana. Cioè dire, siccome noi siamo uomini sottomessi a Dio, non ha nessuna importanza se esistono delle popolazioni che sono trattate male, che vengono considerate male, che vengono considerate inferiori ai cani. D'altronde, visto che Dio ci considera dei cani, ci considera pecore di un gregge che può essere macellato, è normale che un governo dica che i bushimeno sono inferiori ai cani, e se il bushimeno... Ecco, siamo tornati in diretta. Sì, sei... finalmente è tornata la...
Eccolo qua, mettiamo che in diretta. Vabbè. Sì. Comunque, stavo facendo questo tipo di lavoro, capito? E bisognava riuscire a farli venire allo scoperto.
Ho capito.
E ci siamo riusciti, tutto sommato, e adesso un po' alla volta, col veleno che tireranno fuori, sapremo anche le chiacchiere che c'erano alle nostre spalle. Già sull'ultima email di ieri che hai letto, no? Se l'hai vista... accennano a due persone e qualcosa che non avrebbero detto, noi invece sappiamo cosa hanno fatto, anche perché una l'abbiamo invitata qui in radio e l'abbiamo messa insieme con altre persone, capito?
Vabbè, vediamo come va la vicenda.
A me mi interessa stabilire dei principi,
Quello l'ho capito.
Bene.
Le regole, insomma.
Esatto. Mm-hmm. Va bene, Mario.
Ok.
Grazie. Ciao. Ciao.
Sì, beh, Claudio stava chiacchierando con il nostro ascoltatore.
Siccome è saltata la radio, chiaramente un radioascoltatore ci ha telefonato per avvertirci che la radio era saltata, e parlando del più del meno gli abbiamo un po' raccontato le vicende che stanno avvenendo un po' anche in internet. Adesso Francesco ha attaccato anche il telefono, cosa dici?
Sì,
rispondiamo.
Sì, beh, visto che appunto possiamo lasciare lo spazio alle telefonate.
Ok.
Sì.
E vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 838.
Sì, io lo ricordo appunto, visto che in mezzo delle telefonate, l'8 per 1000, siccome siamo in fase di dedicazione di redditi, non datelo a nessuna chiesa, a nessuna religione, datelo allo Stato, perché almeno i soldi che andranno dati allo Stato serviranno per finanziare attività culturali, restauri, iniziative culturali, e almeno soprattutto appunto non date a contribuire a tutto quello che il monoteismo sta facendo a livello mondiale, perché non pensate che il monoteismo abbia solo una manifestazione in questo ambito, cerca di affermarsi a livello mondiale, cerca di creare di situazioni di disagio, di contrasto, cerca sempre di combattere qualsiasi realtà che si possa organizzare in maniera diversa, cerca sempre di ingannare le persone sulla realtà della vita e soprattutto di impedire alle persone di realizzare la propria vita in maniera indipendente, in maniera libera.
Veloce. Però ciao.
Ciao,
dimmi.
Un discorso, parlo di greci.
Veloce, sì.
Parlo di greci e parlo del progresso e lo sviluppo.
Veloce.
Chi lo sa, il presidente della Repubblica Marocchina, o quello della Banca Italia, ha detto che l'Italia, no, stava a Vagnelli, ha detto che l'Italia bisogna che stare unita col capitalismo, perché sembra vulnerabilissimo, e mi so che il greco invece ha la scienza, la scienza, l'imprenditoria e la tecnologia e sviluppo, non che mi ha bisogno di accaparsi il capitalismo ischei, perché si è inseriti nella civiltà. Oh. Io non capisco che i delinquenti inglesi si sembra qua,
vabbè,
si sembra qua,
vabbè,
è un sudo,
ok, dai,
parli a maniera lì.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Vabbè, sul tema sai che i greci avevano la conoscenza, è uscito un libro particolare che parla della storia della tecnica, in cui dimostra la fondatezza e la capacità dei greci di porsi di fronte alle scoperte della scienza o all'utilizzo della tecnica. E non sono mai posti delle popolazioni che non fossero all'interno di una realtà monoteistica il problema o la necessità di utilizzare la tecnica, cioè nel senso che non è mai stata vista la tecnica come qualcosa di negativo per l'esistenza dell'uomo, ma anzi uno strumento che gli permetteva di migliorare le condizioni di vita, la qualità di esistenza. Perciò, sai, quello che hanno fatto i monoteisti l'hanno sempre fatto perché era una situazione di disagio, situazioni in cui l'uomo non avesse neanche l'interesse o la possibilità di andare a cercare le cose, soprattutto perché volevano dire tu non puoi risolvere assolutamente niente perché deve essere sempre Dio che risolve le cose, proprio per creare insicurezza, in creare debolezza, creare infelicità. D'altronde lo scopo del monoteismo è questo, cioè nel senso di annientare la vita. Sì.
No, io un'altra cosa, tanto c'è il discorso sull'8 per 1000 che non lo hai concluso.
Sì, ecco.
E poi c'è il discorso sul dibattito del 15 giugno che non abbiamo ancora detto
niente. Sì, va bene, allora parla pure del 15 giugno, poi
parla del 15 giugno, sì. Poi finisci l'8 per 1000. Sì. Allora vi ricordo che il 15 giugno alle ore 20:15 alle 20:40 ci ritroviamo in via Montello 66 davanti ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, ormai ex di tutto, e da là faremo carovana per arrivare al luogo del dibattito che sarà palpare il mondo. Praticamente è l'ottavo argomento della via occidentale alla conoscenza. Palpare il mondo segue dopo determinazione, volontà, sospensione del dialogo interno, meditazione, contemplazione, correnti vegetative, per cui è ascoltare il mondo attorno a noi. Palpare il mondo è l'ottavo argomento delle senature. Allora, appuntamento dalle 20:15 alle 20:40, via Montello 66, davanti ex emittente della Zona Veneta, ex Radio Gamma 5, insomma là c'è un piccolo spiazzale, ci troviamo tutti là, via Montello 66. Vi ricordo che via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano.
Sì, ecco, ricordo sempre che chi vuole rimanere in contatto tramite noi esiste una mailing list in cui ci si può registrare e che serve appunto sia per il dibattito sia per l'informazione e sia appunto perché anche molti ascoltatori l'hanno fatto per rimanere in contatto per le informazioni più rapidamente.
Il dibattito della mailing list in questo momento è
abbastanza duro, diciamo così, no? E praticamente cos'è successo? È successo che alcune persone, diciamo anche questa va Francesco, se no magari qualcuno no, che alcune persone che ci stavano vicino, pur facendo parte di altri gruppi, cioè siccome noi abbiamo sempre favorito tutti, perché abbiamo organizzato conferenze per tutti, abbiamo organizzato beltane per tutti, cioè siamo messi a disposizione praticamente di tutti, e queste persone qua, giocando sul fatto del nostro linguaggio che loro consideravano violento, ci stavano un po' sputanando in giro per l'Italia, cioè praticamente andavano in giro dicendo che noi imponevamo la verità, noi dicevamo alle persone cosa fare, noi eravamo violenti e così via. E questo creava una situazione abbastanza di attrito, cioè nel senso che ogni volta che noi contattavamo qualcuno, praticamente intervenivano e interferivano su quello che stiamo facendo. Ora, tutti possono intervenire, tutti possono fare, questo è legittimo. Noi però, mettendoci al servizio delle persone, ci scoccia che le persone tentino di farci le scarpe in questo modo, bieco, squallido, perché è una miseria, però noi riteniamo che le persone vadino armate e attrezzate per affrontare la vita. E purtroppo è un dato di fatto che almeno il 50% delle persone che vengono da noi hanno una fragilità emozionale proprio per la ricerca religiosa che stanno facendo, e per cui queste persone vanno armate, cioè bisogna dargli gli strumenti per poter prendersi in mano la propria vita. Purtroppo gli interventi di questi personaggi ci impediva di fare questo. Abbiamo preso l'occasione, cioè io ho preso l'occasione di scatenare, diciamo così, questo conflitto, e non ho neanche fatto nessuna provocazione che fosse abbastanza grave, semplicemente ho sottolineato un aspetto particolare, e da questa sottolineatura è scattato il putiferio. A noi ci sta bene, perché abbiamo delineato delle posizioni che avevano in sé una certa gravità. E adesso il discorso che sto tentando di fare è quello di stabilire le regole, cioè di stabilire alcuni principi, non regole perché non è giusto, dei principi con i quali relazionarci col mondo, per cui troverete un dibattito piuttosto duro, con toni violenti e anche offensivi, specialmente nei miei confronti di fare altre cose.
Sì, no, ma infatti è una cosa appunto che come istituto noi ci siamo sempre posti la necessità di trovare incontro con gli altri gruppi, cioè a noi non è mai interessato costituire un'organizzazione, costituire un partito, costituire un'associazione, cioè l'istituto c'è, ha i suoi soci, fa la sua attività, però ci siamo sempre posti nel come principio di collaborare con tutti quanti i gruppi pagani che esistono in giro per l'Italia, per il mondo. Il nostro scopo di attività principalmente è l'Italia, perché reputiamo che sia una delle zone in cui la presenza pagana abbia la maggiore necessità di essere organizzata e manifestarsi, e noi abbiamo sempre collaborato con tutti, però noto che purtroppo alcune persone per debolezza, per forma naturale, distorsione esistenziale,
ma secondo me anche perché hanno degli intenti diversi da quelli religiosi, però non si può provare.
La nostra posizione dà fastidio, perché cioè noi praticamente non abbiamo mai chiesto a nessuno di aderire ai principi su cui l'istituto si basa, non abbiamo mai chiesto a nessuno neanche di far tessere. Beh, basta pensare che ad esempio io sono fra i soci fondatori e Claudio neanche gli ha mai detto fai la tessera dell'istituto, non l'abbiamo neanche mai detta, cioè lo reputiamo un collaboratore esterno. Lo reputiamo un collaboratore esterno, come esempio, cioè noi abbiamo molti collaboratori esterni che hanno delle posizioni diverse, basta pensare, facciamo un esempio, che Claudio è un collaboratore esterno dell'istituto e c'è un altro collaboratore con cui Claudio si è molto scontrato. Insomma.
Veloce però, dimmi.
Allora, il problema è che smuovere la gente è difficile, perché gli si sta violentando da piccoli, e quando uno si violenta e ha paura, non crede più in se stesso, né forze che è all'interno di lui, e si affida agli altri. Questo è il problema. Gevoria delle persone che ha raggiunto, che ha perso la paura, e che invece che usarla per avere un potere personale, aiuta gli altri a venire fuori. Solo questo può sbloccare qui che si sta violentando da piccoli, perché quello che ha fatto è struttura cattolica, che probabilmente è qualcosa di diverso dal cristianesimo, a me non stavo qua a discutere, ma è struttura cattolica che ha violentato intere generazioni. Quando che uno si violentasse come un boccia, tirarlo fuori è difficilissimo, perché siccome che le sta violentando il potere, non si fida più, e il delega tutto. E quando che vede una persona forte, è a sua psiche automaticamente dice io rifiuto, perché che a volte adesso sta violentando. È una roba quasi impossibile, che vuole solo di sconvolgimenti enormi e mettergli ancora più paura per farli reagire. Cioè, mi che ho provato con qualche persona, ma a un certo punto che rinunci, poi dici, mi sono arrivato che si arriva. Però quando che una società si arriva qua, è pericolosa, perché può scoppiare da un momento all'altro. Molto saluto.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Vabbè, cioè, posso essere anche d'accordo, insomma, su linee generali con quello che ti hai detto, grandi cose.
Il problema è anche sempre su come si è capace di affrontare le cose. C'è ad esempio una recente scoperta scientifica che dice che il cervello trasforma i suoni in colori. Le capacità sensoriali integrate alla nascita poi si dividono, ma talvolta restano unite.
Questo è anche in stregoneria, si usa molto questo, l'odore dei suoni, sì, per esempio.
Di conseguenza, certo. Qua significa anche che se questo avviene, perché la persona ha la capacità di farlo, cioè non puoi dare a una persona una capacità che non ha. E non puoi dare la volontà a una persona che non ha volontà. Di conseguenza, uno segue la propria natura, segue il proprio istinto, il proprio riferimento, il proprio modello, il proprio archetipo. Logicamente, se incontra un archetipo differente, deve riconoscerlo differente e deve accettarlo per quello che è. Logicamente, il problema qual è? Che l'archetipo del monoteismo implica di distruzione di tutti quanti gli archetipi, cioè nel senso che noi parliamo, quando parliamo di paganesimo, parliamo sempre di un panteo in cui tutte le tendenze, tutte le volontà si manifestano, convivono in maniera organica. Quando parliamo di monoteismo abbiamo una sola cosa, abbiamo un solo mondo, un solo pensiero, una sola visione, e questa visione può essere unica solo se annienta gli altri. E di conseguenza scopo nostro è quello di cercare di tenere più possibile queste cose unite.
Grazie per chi mi mette via il nastro registrato, mi si è bloccato, non ha invertito il nastro, mi sono accorto adesso, ho solo i primi 45 minuti. Grazie a tutti quelli che mi danno il nastro registrato della trasmissione. Allora, noi dobbiamo praticamente chiudere la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo.
Comunque ricordo sempre che comunque su internet trovate tutti i materiali della trasmissione.
Trovate tutto.
Trovate anche la mailing list.
A proposito, posso dare un dato, Francesco? Sì. Sui due siti nel mese di maggio, bisogna vedere come va a finire, comunque ho superato le 1150 visite. Mese di maggio, io non so quanti ritorni, quei scherzi, non ha importanza, tanto sono sempre 1150 visite.
Beh, ricordate che comunque anche chi fa gli scherzi, nel senso che
è utile,
ci fa un favore.
Sì, infatti, cioè, non toglie a nessuno, cioè, nel senso che vengono, è più il gestore, vede tanta gente che viene.
Ma soprattutto, pensate che chi fa gli scherzi sui siti, tipo vuole aumentare i contatori, perché Claudio sa che ci tiene i contatori, alla fine contribuisce a far conoscere Claudio, perché pensate che per ogni due visitatori acquisisce un diritto di uno striscione pubblicitario in giro per il mondo.
Sì.
Perciò chi pensa di fare lo scherzo a Claudio?
Ma io volevo stare che gliel'hai detto. Bene, pronto? Sì? Sì.
Nato?
Sì.
Da parte mia tutto il mio rispetto e venerazione. Andate così che andate bene.
Grazie.
Grazie.
Ciao.
Bon, con questi ringraziamenti da parte della Giusy di Bassano. Giusy, spero non abbia sbagliato il nome, scusa se ho sbagliato il nome. Vi diamo appuntamento per l'ora 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria.
E noi ci vediamo giovedì.
Grazie per l'ascolto e ci sentiamo giovedì prossimo, cioè oggi alle 19 chiaramente.
E noi ci sentiamo giovedì prossimo.
E ci sentiamo giovedì. Ricordiamo che io sono Claudio Simeoni, meccanico per l'Inizia Stregone, guardiano dell'Anticristo, così i cattolici fa così. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci.